Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Anna naturalmente si unisce a questo augurio bellissimo, santa
Sì.
giornata.
Allora, cominciamo subito comunicandoci con Gesù. Senza di me non potete far niente, senza di me non capite un bel niente. Vedete quanta gente ha studiato e ancora non ha capito niente, no? Ecco, per cui senza di lui, cari miei, noi siamo persi. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Adesso facciamo l'atto di riparazione, che questo pensiero bisogna inculcarlo nella mente del cristiano, perché se Gesù dice chi vuol seguire me, cioè deve smetterla di pensare con la sua testolina, no? Ma deve seguire Gesù Cristo, no? Che è venuto a salvarci. Allora, tutti quelli che vogliono seguire Gesù Cristo, devono collaborare con il Salvatore, per cui la riparazione è vitale per la vita del cristiano, perché se non ripara diventa un demolitore. Oggigiorno, appunto, quanti hanno cambiato mestiere, si sono fatti assumere dalla società della demolizione, ecco, invece di essere quelli della riparazione. Vedete, il nemico come ti prende, ti fa fesso in pratica. E dal tuo compito, che era questo, ti fa fare il contrario. E naturalmente con la scusa che bisogna essere moderni. No, qui il problema è che non bisogna essere fessi, no, soprattutto. Allora, Gesù mio, io dunque, no, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono. Non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi, ecco, e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io ti domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco qua. Allora, oggi pensa un po', non sarà mica una coincidenza strana, vero? Che il martedì debbano capitare proprio certe letturine, certe lettere, certe letture, voglio dire, certe letture, mamma mia. Di solito, vedi, se fanno, si chiama il fervorino, cioè una piccola meditazione. Sta tranquilla che non toccano quell'argomento, tranquilla, a meno che non ci sono anche quelli che la toccheranno, ma generalmente si svincola, si cerca di parlare di qualcos'altro, è così. Però il Signore dice: bene, io vi ho detto delle cose, voi praticamente già metà me le mettete dietro le spalle, no? L'altra metà ci penseremo, alla fine io sono venuto a parlarvi. È la soddisfazione che ho nel vedere quelli che hanno capito cosa sono venuto a dire è veramente scarsa. Pochi, pochi sono quelli che capiscono quello che il Signore viene a dirci, che peccato, che peccato. Ma cosa vuoi? È un clima, diciamo, un clima torrido nel senso che, diciamo, le temperature sono torride, ma fa impressione vedere che proprio trovare persone che hanno ancora la mente lucida e ragionano in modo lucido è difficile, perché generalmente qualcuno ha il pensiero ammuffito, no? Quell'altro è tarlato, insomma è difficile trovare ancora qualcosa di buono, molti ci sono, ma così rari, ma così rari, ma così rari. Se vi dico una battuta, perché mi è venuto in mente, sapete che io gioco volentieri con le parole anche, pensavo proprio a quella vicenda della Carola Racchette. Allora, intanto ho preso in considerazione la parola racchette, no? Voi sapete che per giocare a tennis, però, bisogna avere le racchette, no? Giusto? Per cui, diciamo, uno tira di qua, l'altro tira di là. E dico, eccola là, vedi cosa è venuta a fare lei? È venuta praticamente a racchettare, cioè piglia le persone di là e le butta di qua. Poi praticamente le teste di questi che sono di qua e non hanno capito come funziona sta cosa, le tira di là e lei gioca a tennis con le zucche degli uomini, non a caso, dico scusa, con tutti i cognomi che ci sono al mondo, possibile che ci sia proprio uno che si chiama Racchette? Le racchette sono per giocare a tennis con le zucche degli italiani, no? Che praticamente non capiscono che noi siamo ostaggio dell'Europa, che praticamente ci usa per fare quello che vogliono loro, no? Però se loro fossero qua non farebbero quello che facciamo noi, no? Non farebbero quello che hanno fatto quelli che erano qui prima di noi. E va bene. Adesso poi tu fa conto, e mi dice una carissima amica di Milano che c'è stato il Gay Pride, no? E allora lì le cifre fossero anche state la metà, sta tranquillo, siccome le reti radiofoniche, televisive sono tutte in mano dalla parte sbagliata, ti raddoppiano le cifre, tu che cosa ci vuoi fare? Dicono tutti così. Comunque cifre alte di persone che hanno partecipato a questa Gay Pride, che sarebbe praticamente il vanto, l'orgoglio, vero, dei gay. Allora questi, loro hanno fatto quello che si sentivano di fare, no? Poi ci sono stati dei cristiani che hanno detto, però non è giusto che Gesù Cristo venga così strapazzato, cioè che quello che lui dice, quello che ha insegnato, venga messo sotto i piedi, no? Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto una processione, diciamo, di riparazione. C'eravamo pochi, molto pochi. Di preti ce n'era uno che era un novantenne circa, mi sembra, se non più di 90 anni, l'unico. Gli altri non ci sono, perché non bisogna dar fastidio a nessuno, cioè tutti possono darci fastidio, ma noi però dobbiamo essere educati, va bene, e lasciare che il demonio faccia quello che vuole, perché anche lui è una creatura di Dio, no? Allora praticamente scatta la grande stupidità. Qual è la grande stupidità? Sapete qual è? Se ve lo dico, è il rispetto umano. E allora praticamente, ecco, la grande stupidità è questa, perché invece di avere il rispetto divino, tu hai il rispetto umano. Allora sei un asino, va bene, ma un asino peccatore, perché gli asini in realtà non fanno peccati. Ecco, quando qualcuno ti vuole stimolare a fare qualcosa di buono, ti ricalci i ragli, perché, no, perché, ma perché, ma perché, ma perché. Il rispetto umano ce l'hanno quasi tutti, il rispetto divino non ce l'ha più quasi nessuno, vergogna, vergogna e vergogna un'altra volta, e viva le racchette. Ecco, qui si palleggiano i cervelli. Adesso, certe cose insomma, bisogna pur dirle, no? Bisogna pur dirle perché uno si renda conto che noi siamo presi in giro, il nemico ci fa veramente fessi e noi siamo tranquilli, ci sentiamo addirittura intelligenti, no? Ma quando uno si allontana dalla verità, non è intelligente, è un asino, perché praticamente crede al menzognero e scarta la verità e non crede a Gesù Cristo che è venuto a morire per salvarmi, no? Lui non ci crede, no? A quello che è venuto qua per farmi andare a casa sua ci credo. Allora vedi, dico asino perché diciamo fin dei conti è una creatura di Dio, però l'asino non fa i peccati. L'asino, diciamo che quando deve accoppiarsi con un'asina, fa un atto procreativo. Mentre, diciamo, questi uomini che hanno scambiato, diciamo, anche le finalità per cui siamo stati creati, per cui uno è maschio e l'altro è femmina, vero? Ecco, questo seme che, diciamo, ogni contadino il seme lo mette nella terra perché si aspetta che cresca qualcosa, no? Non ho capito perché noi il seme della vita deve andare dappertutto meno dove deve finire, no? E addirittura come sommo disprezzo lo facciamo entrare per un'altra porta, disgraziati che siamo, no? E questi qua sono debolezze, no? Ma vedete, è contro natura, non è una debolezza, perché è mai possibile che non c'è un animale che va contro natura? E l'uomo, che è anche intelligente, va contro natura. Non è possibile, qui resta nella natura, rimani, diciamo, nel flusso, diciamo, della vita che va, andate, moltiplicatevi, no? Quelli che vanno contro natura non possono moltiplicarsi, a meno che non si piglino il grembo di qualche utero, di qualche donna per prendersi i bambini, insomma, il caos completo, no? Adesso sentiremo che fine hanno fatto quelli che adesso si vantano. E siccome non ci sono i riparatori, che la lettura di ieri diceva ma ci sono 50 giusti almeno, sì, se ci fossero 50 giusti, 40, 30, 20, 10, 5, andava a ribasso. Se ci fossero non distruggerei Sodoma e Gomorra. Ora, voi dovete sapere che queste erano due grandi città, no? Però, siccome noi abbiamo questa disgrazia, diciamo che è mondiale, allora naturalmente ci vuole un numero di riparatori proporzionato al numero dei, diciamo, dei demolitori della verità e del comandamento che ci ha dato Dio. E allora servirebbero tanti riparatori, ma oggi non esistono, c'è qualcuno che forse l'ha capito e diciamo ripara, ma noi che abbiamo avuto la grazia, vero, di avere la Madonna che viene a Fatima, San Michele che viene a Fatima e non viene a parlare di altro che di riparazione. Credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano, spero, io continuo a dirvelo, chissà che entri nel profondo della mente, del cervello, della memoria, per quelli che non credono, ma siccome la massa, vedi, i giusti sono quelli che riparano, la massa di quelli che non credono, oggigiorno non credono neanche quelli che dovrebbero trasmettere la fede, hanno perso la fede anche loro, allora credo per quelli che non credono. La Madonna che ci fa vedere, non ci fa vedere il barcone che va a passeggio per il Mediterraneo, ci fa vedere la barca di Caronte, sapete nella Divina Commedia Caronte chi era? Caronte era il demonio, quello, il traghettatore che portava le anime all'inferno, no? Ha fatto vedere quelli che vengono traghettati e portati all'inferno, no? Lei ha fatto vedere quelli lì, noi invece facciamo vedere questi qua, vedete le racchette a cosa servono? A palleggiare i cervelli, no? Lei ci ha fatto vedere quelli che vanno perduti in eterno, vanno all'inferno per tutta l'eternità e questi non ci credono all'inferno. Ecco perché Padre Pio, quel tizio che gli ha detto, Padre, io non ci credo, ci crederai quando ci finirai dentro. Non ha mica fatto tante disquisizioni e tanti ragionamenti, no? Ha detto, ci crederai quando ci finirai dentro. Hai visto che presto che ha fatto a spiegarsi Padre Pio? Bene, allora fa vedere queste cose e va a chiedere la riparazione a chi? A tre bambini analfabeti, cioè cercate di capire, no? Vi prego, cercate di capire come mai la Madonna è andata a dirla a tre bambini, diciamo, analfabeti. Perché coloro che non sono analfabeti sono dei ragionatori, ma viziati dal pensiero della carne, del mondo e del demonio. E allora fanno i ragionamenti con il suggeritore cornuto. E allora, quando dopo aver fatto tutti i ragionamenti, viene fuori il risultato. Qual è il risultato? Che le cose sono cambiate e che il Signore probabilmente non intendeva quello che dite voi, ma intendeva quello che penso io. Cioè, non io Claudio, io il cristiano di oggi, i sacerdoti di oggi, i vescovi di oggi che stanno zitti perché c'è il rispetto umano ma non c'è il rispetto divino, no? Allora, ieri ho visto un filmato, fa conto, della processione che hanno fatto a Manhattan, per cui tu pensa, no? Cioè, un sacco di macchine, di gente, tutto nel centro di Manhattan. Bene, esposizione del Santissimo, portato in giro con tanto di, diciamo, di che, di sacerdoti, di vescovi, no, di sacerdoti, di chierichetti, ecco, le donne velate, cioè col velo in testa, spargevano i petali di rosa e lungo i marciapiedi c'erano gli altarini dove praticamente si fermava, metteva sull'altare il Santissimo, tutti in ginocchio e incenso e così davanti a tutto il caos di Manhattan. Dice, ecco, quello è il rispetto divino, no? Il rispetto umano è italiano, no? Ah, volete fare la riparazione? Sì, ma dovete farla fuori dalla città, perché non dovete dar fastidio, no? Non dovete dar fastidio al diavolo, poverino, anche lui ha diritto di fare il suo mestiere. E così è praticamente con i lupi che sono protetti, le pecore non sono protette, adesso ha dato ordine di catturare quell'orso che combina un sacco di guai, no? Guai a chi tocca l'orso, no? Cioè, si possono toccare le mucche, i vitelli, tutto, si può scassare tutto, ma guai a chi tocca l'orso, perché lui è protetto. Oggi abbiamo il demonio protetto, no? E Gesù Cristo che viene sbranato, vero, da questi uomini che sono degli anticristi, praticamente, no? Allora, Anna, prova a leggere, dunque ieri c'era ecco, la lettura che diceva appunto se ci fossero i giusti, ecco, non avrei distrutto Sodoma e Gomorra, ma addirittura, che io volevo quasi leggervi ma il tempo non c'è, leggervi, anzi volevo, cioè il libro della Genesi, diciamo, commentato da Don Dolindo, no? Avrei voluto, ma non c'è il tempo, leggervi quello che lui ha scritto a riguardo. Io non so cosa ha scritto, no? Perché non ho aperto manco il libro, però diciamo che credo, oggi dicono che va giù pesante, ma praticamente, cioè, noi dobbiamo pregare per la conversione dei poveri peccatori. Se aumentano i peccatori vuol dire che sono calati quelli che pregano per la loro conversione. Per cui se a fare una processione ce ne sono pochi e a fare una sfilata blasfema ce ne sono molti, vuol dire che è logico, diciamo, è matematico, vuol dire che sono così pochi quelli che pregano per la conversione dei poveri peccatori che aumentano i peccatori, perché non c'è nessuno che preghi per la loro conversione. E quelli che però si sono convertiti danno lode a Dio, perché dicono: avevo sbagliato tutto, adesso io ho conosciuto alcuni di questi e dicono: ma per carità, ti pigli al cervello, ti fa scemo e ti fa pensare cose pazzesche, no? Ecco, allora Anna, prova a leggere,
sì.
Prova a leggere.
Sì, sì, il Signore decide di distruggere Sodoma e Gomorra a causa dei gravi peccati che vi si commettono. Lot fugge in una città vicina, che viene risparmiata dalla distruzione perché è da lui scelta per rifugio. Nel viaggio però la moglie si volta indietro, trasgredendo al comando del Signore, quasi rimpiangendo quanto ha lasciato, e subito diviene una statua di sale. Chi si converte e poi si volge indietro, ritornando nelle occasioni di peccato volontariamente, si espone ad ardere nel fuoco della concupiscenza e perisce miseramente, detto da Don Dolindo. Dal libro della Genesi. In quei giorni, quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città di Sodoma». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo avergli condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle, fuggi sulle montagne per non essere travolto». Ma Lot gli disse: «No, mio signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita. Ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco quella città, è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa. Lascia che io fugga lassù, non è piccola cosa, e così la mia vita sarà salva». E gli rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore. Contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece fuggire Lot alla catastrofe, fece sfuggire Lot alla catastrofe mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato.
Il Signore, che è misericordioso, che è giusto, cosa ha fatto? Ecco, ha tolto di mezzo questa cosa, ma anche come segno per le generazioni future. State attenti, perché quello è un fuoco che l'hanno visto quelli che stavano sulla faccia della terra, ma quello che voi rischiate è un fuoco eterno, che è quello che invece arde all'inferno, dove ci sono i demoni tentatori, i demoni trascinatori, che poi sembra che durante un esorcismo avesse detto, no, che quelle cose là fanno schifo anche a lui. Pensa un po', il demonio ne fanno schifo anche a me. Pensa un po', c'è il demonio che gli fanno schifo le cose che fanno gli uomini, vero, che vanno praticamente contro natura, no? Come se fosse normale, no? Allora, vedi, la moglie di Lot si volta indietro, e questi sono i cristiani, vero, che invece che andare avanti e seguire Gesù Cristo si voltano indietro a guardare, a pensare, a sentire, no, devi andare avanti e stare attento dove metti i piedi nostro Signore Gesù Cristo e seguilo, non essere curioso, non pentirti di quello che hai lasciato. Ecco che quando uno dice che si è convertito, poi si volta indietro perché non ha più, non fa più o non, diciamo, non ha più quello che aveva prima di convertirsi, quasi sembra quasi che si penta di essersi pentito, allora si volta indietro, e non sono pochi quelli che hanno fatto un salto in avanti, poi presuntuosi pensavano di essere convertiti, poi sono tornati ad essere peggio di prima. E giustamente è detto anche, no, che il demonio se ne va e poi quando trova la casa pulita ritorna con 7 demoni peggiori di lui. Per cui vedete che la situazione di chi si volta indietro è peggiore di prima. Ecco, guai voltarsi indietro, è come dire che tu il bene che hai ricevuto non l'hai ancora calcolato, no? E invece calcoli il male che hai perduto, ma che per te era un bene ancora, per cui senti la nostalgia delle cose che facevi prima. Vedete, dobbiamo stare attenti perché la Sacra Scrittura ti mostra praticamente degli elementi che ti fanno ragionare, ti fanno pensare, ti fanno capire. Non voltarti indietro, dire: Signore, ti prego, piuttosto che io mi volti indietro a guardare o a pensare, fammi morire prima, perché almeno se muoio per amor tuo godrò della tua misericordia, ma se io invece voglio continuare a vivere secondo la carne, il mondo e il demonio, naturalmente mi perderò, perché non seguendo te seguirò qualcun altro, perché chi non è con me è contro di me. Dico, non è che ci vuole, non ci vogliono mica grandi studi, vero, per capire queste cose. Ecco, lo capiscono anche gli analfabeti. Allora, praticamente abbiamo questa situazione. Oggigiorno il mondo si vanta di sfidare Dio. Si vanta di sfidare Dio, perché questo vanto è una sfida fatta a Dio. Diciamo, addirittura, ecco, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli e portano anche i bambini a vedere queste porcherie, capito? Addirittura ci sono delle immagini dove questi si mettono immagini sacre dappertutto, vero, ma come disprezzo, vero? Se li mettono sotto i piedi, se li mettono nelle parti intime, eccetera, ecco, come disprezzo, per dire: il mio Dio non è questo qua, il mio Dio, ecco, è il mio stramaledetto io. E così si brucia. E diciamo che anche hanno, quelli che hanno poi studiato, sembra che dove c'è il Mar Morto, però il Mar Morto, ecco, lì praticamente è tutto sale, non vive pesce, non vive niente. E lì sotto sembra che ci sia Sodoma e Gomorra. Ecco, c'è questa depressione, ecco, anche che è sotto il livello del mare, no? Ecco, lì una volta non era così, scorreva il fiume e non c'era questo mare salato. Ecco, poi da quel momento è successo questo. Allora, anche quelli che hanno fatto degli studi, dei prelievi, delle cose, hanno scoperto, dice, che proprio lì c'è qualcosa che spiega anche il discorso di Sodoma e Gomorra. E che poi non è fantasia antica, perché Gesù Cristo torna a parlare, Gesù Cristo che è venuto dopo, vero, è venuto a dire, no, Sodoma e Gomorra sorgeranno a giudicare questa nazione, rivolto a Cafarnao. Questa generazione nostra invece sorgerà anche Cafarnao a giudicarla, oltre che Sodoma e Gomorra, perché loro, diciamo, i doni che abbiamo avuto noi, quelli di Sodoma e Gomorra, non li hanno avuti, per cui il disprezzo per il bene nostro supera quello degli abitanti di Sodoma e Gomorra, perché a chi più è stato dato più sarà richiesto e anche naturalmente ci sarà un bel conto da pagare. Ora, quando San Michele, ecco, nell'apparizione di Fatima, no? Ecco, nel terzo segreto, mostra, cioè San Michele con la spada di fuoco sembra voglia incendiare la terra, così dice Lucia, sembra voglia incendiare la terra. La Madonna che sta più in basso dice che praticamente ferma queste fiamme, ma mica per dire no, continuate a fare i peccati, no, che ci penso io con San Michele, no, fateli pure, continuate a fare le sporcizie che volete, perché vi salvo io, ecco, le fiamme non arriveranno. No, non è certamente questa l'interpretazione. Lei ha detto, aspetta ancora un po', che io vedo cosa posso fare per questo popolo che il Signore mi ha affidato, cioè sono madre di tutti gli uomini, che io possa fare qualche cosa. E c'è la spiegazione evangelica, quando Gesù passa sotto il fico e non trova frutti. Dice, che ci fa questo fico a sfruttare la terra? Tagliatelo e gettatelo nel fuoco, no? Ma una voce, non si dice chi è, dice, una voce dice, ma sì maestro, allora facciamo così, noi lo zappiamo, lo concimiamo e se l'anno prossimo non avrà dato frutti, lo taglieremo e lo getteremo nel fuoco. Pertanto, deve dare i frutti. Allora qui interviene San Michele, l'interpretazione, va a capirle, no? Grida a gran voce, Dio grida a gran voce. Sì, dice, allora, non volete che vi bruci tutti quanti? Allora, state attenti, dovete fare penitenza, 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 ma gridava a gran voce, cioè per dire, uè, non si scherza, eh? Penitenza, 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 cioè tre volte la stessa cosa, e quando diciamo santo, 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 il Signore tre volte santo è il massimo della santità che si esprime con tre volte santo, bene, tre volte penitenza è il massimo della penitenza, noi cosa abbiamo fatto? Stiamo facendo il massimo dei peccati, stiamo facendo il massimo dei peccati, allora poi, ecco, l'hanno fermata lì, La vicenda di Fatima, no? Ha detto, che bello, la Madonna ha fermato tutto. No. Attenzione, sì, hanno detto così perché per non spaventarci, ma ci spaventeremo comunque, perché tanto quello che ci deve capitare ci capiterà. Allora c'è l'altra parte invece che era in quella cassettina che aveva soltanto la chiave, ce l'aveva Lucia di Fatima, siccome gli hanno proibito di dirlo, capisci? Cioè, non devi dire queste cose perché si spaventa la gente. Allora, questi qua praticamente, benedette creature, ma la zucca dov'è finita? Ma voi praticamente, dicendo così, se no si spaventano, voi dite che la Madonna ha sbagliato, perché ha fatto vedere ai bambini l'inferno, per cui li ha spaventati, ma capite la zucca dov'è finita? Per quello che si dice che quando uno perde la fede, no? Ne spara di tutti i colori. Allora, attenzione. Allora fa vedere l'altra parte. A un certo momento dice, vedo la lancia di fuoco che colpisce l'asse della terra e la terra comincia ad ondolare e gli oceani escono dalle loro sedi. Vero? Voi pensate quante dighe ci sono al mondo? Con questi scombussolamenti, le dighe, altro che Vaillant, anche Vaillant ha un significato, vedrete, le dighe, uno pensa, io abito in città, ti arriva tutta l'acqua delle dighe che stanno in montagna, ti spazza via, ecco, allora, le montagne che vi cadranno addosso, insomma, sono cose terribili, no? È l'oceano che invade i continenti, no? Ah, chissà perché, sapete perché? Perché avevamo il rispetto umano noi invece di avere rispetto divino e addirittura lo sfidiamo e ci vantiamo di essere degli anticristi, di offendere Dio in tutte le maniere, ci vantiamo, ecco. Allora, cosa deve fare il Signore? Deve umiliarci, per cui ci toglierà tutto. E allora tutto quello che noi abbiamo adesso che ci vantiamo delle cose che abbiamo, chissà, quelli che resteranno dovranno andare a cercare la legna. E se sono capaci di accendere il fuoco, diciamo, se sono capaci, perché la gente di oggi non sa manco come si fa, adesso c'è il gas, ma il gas ve lo sognerete, la legna si accende, ma sarà tutta bagnata, e allora, ecco, i vivi rimpiangeranno i morti. Padre Pio dice: guardatevi dalla valanga di fuoco. Padre Pio, guardatevi dalla valanga di fuoco. Padre Pio, è inutile che andate là da Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, guardatevi dalla valanga di fuoco, capito? Adesso, ma non è ancora arrivata, è come dire, tu morirai, ma intanto sono vivo, sì, ma devi morire lo stesso, non è che perché adesso sei vivo non morirai. E così, quello che deve accadere accadrà perché dovremo tornare con grande umiltà, vero, a, diciamo, quelli che resteranno, vero, rimpiangeranno i morti, perché la vita sarà così penitente, quella di coloro che rimarranno qua, sarà così penitente che diranno: era meglio se morivo anch'io, però bisogna vedere dove andavi a finire se morivi, per cui il Signore ti lascia in questo purgatorio terreno perché tu pianga i tuoi peccati. I figli dei vostri figli, che sono quelli che godranno il trionfo in un certo senso, ma non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori che hanno provocato questo disastro ambientale. È proprio ambientale, perché abbiamo rovinato tutto, nel senso, a parte le polveri sottili, sono i peccati macigno che rovinano l'umanità, non le polveri sottili. Le polveri sottili sono quelle diaboliche che entrano nei cervelli degli uomini. Ecco, però sono cose, vedete, che sono anche logiche, no? Però, ma insomma, ma possibile, ma Gesù non è misericordioso? Certo che è misericordioso, perché disse: adesso non è giusto che i nuovi nati devono nascere ancora su di un letamaio, per cui devono nascere in un mondo che si rende conto che Dio è Dio e l'uomo è l'uomo, e non avrai altro Dio fuori che me, e adorerai e amerai il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, altro che vanto. Vanto, la vergogna, altro che il vanto. Ecco, è così, questa epidemia è entrata dappertutto, anche dove non avrebbe mai dovuto entrare, ma voi vi immaginate che andrà tutto avanti lo stesso? No! Perché il Signore è misericordioso. Ora, il Signore, i santi così invocavano il Signore: castigaci, oh Signore, castigami, oh Signore, ma salvami, castigami, rendimi casto, purificami, castigami. Ecco, noi facciamo tante preghiere, ma bisogna pregare così, diciamolo insieme: castigami, oh Signore, ma salvami. Cioè, a me non mi interessa, a me interessa di essere salvato, costi quello che costi, io voglio essere salvato, perché non voglio che il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, che in questo mese si festeggia, ecco, non sia stato sparso in vano per me. Oh disgraziato uomo, Gesù Cristo è venuto a versare il sangue per salvarti e tu gli sputi sopra, lo calpesti e dopo vuoi andare in paradiso, vedrai che misericordia viene fuori. Ecco, no, è una cosa pazzesca. La gente, io vedo la gente, quelli che capiscono, dicono: Claudio, ti ringrazio. Stamattina ho detto qualcosa a una signora che io non ho mai parlato con lei, no? E siccome era lì nel banco e non c'era l'esposizione, gli ho detto: guarda, noi di solito, come fa l'esposizione, subito guardiamo l'adorazione che sta Gesù sull'altare, no? Però, dico, tu pensa che Gesù l'hai ricevuto e ce l'hai dentro di te, adoralo dentro di te, dico, non ti preoccupare, chiudi gli occhi, adora Gesù Cristo che è dentro di te. Mi ha preso le mani, me le ha strette, sai, e mi ha ringraziato, perché dice: non ci avrevo mai pensato. Che meraviglia, dice, ho Gesù dentro di me, mamma mia, aiuto. Anna, io sai, potrei andare avanti fino alla fine, però è meglio che mi fermo, perché chi ha orecchie per intendere, intenda, e non so se avremo le tende anche, no? Che noi, è interessante, abbiamo i grattacieli, abbiamo i grattacapi, non i grattacieli, ma che grattacieli d'Egitto? D'Egitto, più del Kuwait, più di quella gente là, no? Che si vanta, sapete, la Torre di Babele, andranno giù come i birilli tutti quanti. Manhattan, vero? Ecco, la grande mela, sì, già con la mela piccola che ha mangiato Eva e Adamo siamo rovinati, immaginarsi con una grande mela che disastro che viene fuori. Dico, bisogna, non so, dico, ci scherzo pure, ma è così, è la grande mela. Perché non ti basta quella piccola, che già siamo in mezzo ai guai con quella piccola. E va bene, Anna, mi fermo perché non è giusto che qua occupo tutto lo spazio.
No, ma ti ascoltiamo volentieri.
Chiediamo lo spazio musicale. Sì.
Perfetto, io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori: 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Allora.
Sì, sì, riprendi.
Sì,
io ho già parlato anche troppo, ma no, troppo no, perché la verità
no,
bisogna dirla.
Infatti, io passo al Santo Vangelo, poi se rimarrà tempo magari per il Salmo, se credi. Va bene, ecco, allora, il miracolo della tempesta sedata, oltre ad essere una chiara manifestazione dell'onnipotenza divina di Cristo, è figura della Chiesa, la quale, sebbene sconvolta dai flutti delle persecuzioni, non soccomberà mai, perché Gesù, sempre fedele alle sue promesse, la guida e la protegge. Anche le nostre anime, duramente provate dalle tribolazioni della vita e dalle tentazioni, farebbero un naufragio se non fossero sostenute dalla grazia divina. Gesù ci è sempre accanto, sempre pronto ad accorrere in nostro aiuto, purché lo supplichiamo con fede. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde. Ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: «Ma chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Ecco, passo alla meditazione di Don Dolindo. Le numerose guarigioni operate da Gesù avevano radunato intorno a lui una gran folla di gente. Stava già per farsi notte ed egli non voleva che quella gente dimorasse più a lungo all'aperto, perciò, facendo accostare una barca, ordinò di andare all'altra riva del lago di Genesaret. Uno scriba, entusiasmato più dal prestigio del maestro che dall'apprezzamento della sua vera divina grandezza, avido di ricchezze, come pensano alcuni padri, e sperando di poter trarre vantaggio materiale dall'intima comunicazione con Gesù, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque andrai». Ma Gesù lo disingannò subito nei suoi desideri, mostrandogli l'estrema povertà nella quale egli viveva, non avendo neppure una casa e neppure il più piccolo rifugio, che non manca persino alle volpi e agli uccelli. Un altro discepolo, invitato da Gesù a seguirlo, come dice San Luca, credette che egli si allontanasse per sempre e volesse andare chissà dove. Avendo forse il padre vecchio e non volendo abbandonarlo, domandò al Redentore in grazia di andarlo prima a seppellire, cioè di aspettare che fosse morto. Non era mosso in questo dalla pietà filiale, come evidente dal contesto, ma dalla mancanza di volontà sincera di seguire Gesù. Era una scusa che affacciava per giustificare il suo rifiuto e perciò il Redentore gli rispose: «Tu seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Questa risposta era, diciamo così, ad hominem, cioè confutava la scusa con una frase assoluta per dimostrarne l'insussistenza. Se tu dici ad uno che ti invita con amore ad un grande beneficio, che non puoi andare perché temi che i tuoi affari vadano male, e magari perdi il treno o avvenga una disgrazia, eccetera, egli ti risponderà: «Lascia che avvenga la rovina, lascia perdere il treno, non pensare ad altro, ma tu seguimi». Con queste espressioni non vuole dirti di andare incontro alla rovina, ma che la tua preoccupazione non ha fondamento. Così Gesù, dalla scusa medesima del discepolo, da lui amorosamente invitato ad un bene sommo, coglie l'occasione per dirgli quell'espressione proverbiale che significava: «Non ti curare di altro, ma soltanto tu seguimi». Il morto non può seppellire il morto, perché due cadaveri rappresentano solo due corpi inerti. Il proverbio popolare quindi era una colorita espressione per dire: «Curati di questo, come un morto potrebbe curarsi di un morto». Non ci sembra quindi che Gesù abbia voluto parlare dei morti alla grazia che erano nella famiglia del discepolo, i quali avrebbero potuto curare fino alla morte e dalla sepoltura il padre, privo anch'egli della grazia di Dio, come dicono alcuni, perché questo è contro l'amorevolissima carità del Signore. Egli volle solo premurare il discepolo con amorosa insistenza ed insegnare a tutti che nel seguirlo non ci dobbiamo preoccupare delle cose morte della terra, ma dobbiamo guardare solo a quelle vive e vivificanti del cielo. Gesù non parlò con rudezza, perché questo era proprio fuori dal suo modo dolcissimo di trattare. Parlò con amore e per questo disse prima di tutto: «Tu seguimi», invitando il discepolo al suo cuore divino. Dopo aver esortato il discepolo a seguirlo, Gesù prese posto nella barca insieme con gli altri suoi discepoli. Era sul far della sera. il lago che popolarmente si chiamava mare era calmo. Gesù prese posto a poppa della barca, come nota San Marco, e i discepoli cominciarono a remigare, lasciando la folla sulla riva. A poco si stabilì un grande silenzio. Calavano le ombre e con le ombre cominciarono le prime raffiche di quei venti impetuosi che spesso sollevano paurose tempeste sul lago di Genesaret. Sotto l'impeto del vento le onde cominciarono a sollevarsi e la barca pareva volesse inabissarsi giacché l'acqua penetrava già da ogni parte. Si era al largo. Il momento era tragico, la notte si faceva sempre più profonda. E Gesù dormiva. Perché dormiva? E che cosa era questo sonno? Fisicamente poteva essere anche effetto di stanchezza per la giornata passata tutta nel fare del bene, ma misticamente egli dormiva, perché la fede dei suoi discepoli era ancora debole. Appariva al di fuori quello che era nell'anima loro, poiché essi, tutti intenti alla barca e alle manovre atte a salvarla, non pensavano che avevano con loro il Signore di tutto. La loro fede era assonnata ed egli dormiva. Quella piccola barca, inoltre, rappresentava la Chiesa nei momenti più difficili del suo pellegrinaggio, nei quali Gesù sembra quasi che dorma e sia assente nel pericolo. Mentre egli vuole con la prova eccitare la fede nei cuori. Difficilmente le anime si ricordano di Gesù nella calma. Occorre l'angustia dei pericoli, che sembrano irreparabili perché si sentano spinte a gridare al loro Redentore. I discepoli, infatti, visto che la barca ormai era invasa dalle onde, lo svegliarono con premura ed egli, rimproverata la loro poca fede, si alzò. Comandò ai flutti e al mare e subito si fece una grande calma. Lo stupore invase tutti e si domandavano fra loro chi fosse mai il loro maestro, al quale i venti ed il mare obbedivano. Nelle tempeste della vita non dobbiamo mai scoraggiarci quando abbiamo Gesù con noi. A volte sembra quasi che egli dorma e tutto pare perduto. Questo avviene quando mettiamo la fiducia negli uomini o nei mezzi naturali, ma quando si risveglia la nostra fede e con uno slancio di amorosa fiducia risvegliamo Gesù, egli si leva da dominatore, impone silenzio alla tempesta e vince. Oggi si può dire che la Chiesa si trovi in una di quelle tempeste nelle quali sembra che dorma. Le nazioni le si sono ribellate o, nella migliore delle ipotesi, fingono di non conoscerla. Le persecuzioni fierissime in alcune regioni rinnovano l'era gloriosa dei primi martiri. Le stragi si moltiplicano e soprattutto il male e l'errore dilagano in una maniera spaventosa. Dobbiamo risvegliare Gesù con la fede piena, integra, incrollabile. E quando ci sembra prossima la rovina, lo vedremo levato nella sua regalità, imporre la calma e ridonare il trionfo alla sua Chiesa e al mondo. Gesù Cristo volle dare alla Chiesa una lezione incomparabile, già che essa cammina sempre tra i turbini e le tempeste, proprio perché ha la missione di sconvolgere il regno di Satana. Ricammina essa e ricamminano le anime che hanno dal Signore una missione di bene, giacché anche una piccola iniziativa di apostolato e di beneficenza tende a sconvolgere i piani di Satana. Pensare di poter compiere un'opera buona senza la tempesta della contraddizione, della tribolazione, credere la tempesta una sventura mentre è un suggello della presenza di Dio in un'opera ed è un gran privilegio. Fantasticare su vie di trionfi umani e di applausi è non solo illudersi, ma è segno chiaro che il disegno di bene concepito così è una misera emanazione delle attività naturali che alla vita del fungo nasce, cresce e muore. È una verità che dobbiamo un po' approfondire per non scandalizzarci delle tempeste della Chiesa e di quelle che incontrano le anime buone, attive per il Signore. Anche nel campo naturale della vegetazione, delle piante, i venti, le agitazioni, le stesse tempeste hanno un ufficio importante. Rimutano l'aria intorno alla pianta, la rafforzano nel terreno, cooperano alla sua fecondazione, trasportando il polline sul germe e scuotono anche quei fiori superflui, nati dall'esuberanza della pianta, che impedirebbero la piena maturità dei suoi frutti. Anche l'organismo nostro vive per il sangue che circola, spinto dalla pressione delle arterie e delle vene e dal pulsare del cuore, fin nei più piccoli vasi. Quella circolazione è una tempesta del sangue, una tempesta benefica. Se non ci fosse il sangue, forse potrebbe giungere ai vasi principali e gli altri più umili perirebbero. Il dolore e la contraddizione non solo purificano l'anima e rendono più forti soprannaturalmente le sue attività, ma fanno giungere i frutti del bene alle più umili creature e sono come il palpito del cuore, la pressione delle vene che spingono il sangue fino nei vasi capillari. Certe contraddizioni sembrano uccidere le iniziative del bene, ma in realtà le portano alla superficie, nel fondo. Dalle pietre nella terra buona e forzano l'anima a fare appello non più alle proprie iniziative ma alla potenza di Dio, non al proprio prestigio ma a quello della grazia, rendendo più bella e più viva l'attività del bene. A volte sembrano ucciderla, ma in realtà o la potano o addirittura la trapiantano, facendo sorgere altrove una più ricca attività di opere sante, purificando sino alla santità delle anime che avevano cominciato ed hanno visto fallire il loro disegno. Chi vuole il bene non vuole certo la soddisfazione del proprio orgoglio, né pretende monopolizzarlo. Se facesse così, farebbe un'opera naturale e a volte anche sostanzialmente cattiva. Ora il bene lo fa Dio, e le tempeste che ci costringono a far appello a Lui e a dargli il contributo preziosissimo delle nostre immolazioni. Noi non vediamo quanta scoria ci sia nel nostro cuore e nelle nostre intenzioni, e non sappiamo umiliarci per toglierla. Il Signore permette le tempeste per purificarci, e quando noi rispondiamo al Suo invito d'amore, allora diventiamo strumenti più adatti nelle Sue mani. Gli onori e le prosperità, inoltre, molto spesso ci deturpano, perché risuscitano in noi i germi della disordinata natura. Ora, certe anime sono troppo imbrillantate dalla grazia per essere gettate nello sterco degli onori. Il Signore permette intorno a loro la tempesta, per coprire quasi di terriccio e di alghe il suo tesoro, e non farselo rubare dai ladri. La perfezione di un'anima è come un frutto che deve conservarsi nel terreno o sotto la paglia, ed il Signore, che lo ha carissimo, permette la tempesta non per soffocarlo, ma per custodirlo. Noi non valutiamo dove può condurci la nostra guasta natura, e per questo certe umiliazioni e certe contrarietà ci sembrano un disastro, ma Dio, che tempera tutte le vicende delle sue creature, non dubita a volte anche di toglierci i lumi, di renderci come infanciulliti ed imprudenti, per formare intorno a noi come una corteccia di umiliazioni che serve a tutelare il frutto buono che Egli ci dà. Immaginare che se non ci fosse detto questo o quello, non sarebbe sopraggiunta l'umiliazione, credere che senza l'umiliazione l'opera buona sarebbe andata avanti a vele gonfie rammaricarsi di un insuccesso che sembra irreparabile significa non conoscere fin dove può spingerci la natura misera, la nostra miseria, e significa non aver fede nei vittoriosi interventi di Dio. Egli toglie il povero dallo sterco e lo pone tra i principi del suo popolo, egli trae dalla stessa corruzione delle immondizie la vita e a tempo opportuno la fa rifiorire. Ciò che sembrava morto lo fa rifiorire. Alle anime che si accorano delle contraddizioni e non sanno apprezzare il valore vivificante di un dolore, può dirsi come Gesù disse agli apostoli: dov'è la vostra fede? Il Signore è onnipotente e quando si ha fede incrollabile in Lui sa trarre dalla morte la vita. Tutto sta a confidare in Lui. Le calunnie più infamanti possono generare nelle sue mani un prestigio di santità quando Egli lo vuole. Le volontarie umiliazioni alle quali l'anima magari imprudentemente si espone diventano trivello di amore per penetrare i cuori quando Dio le vivifica. Non è la nostra attività ma la grazia che vince le battaglie dello spirito. Ora è assiomatico che la grazia penetra di più quando in noi c'è meno di natura. Un'umiliazione è un vuoto fatto nel nostro io, un vuoto riempito subito da Dio, che rende la nostra debolezza attiva e vivificante per Lui. Nelle tempeste bisogna solo aver fede a risvegliare Gesù che dorme, pregando, credere, confidare ed abbandonarsi in Dio, che soltanto Lui può vincere in certe occasioni, in certe opere, è sue, egli vuol mostrare la sua onnipotenza luminosamente e sceglie vie che a noi sembrano disastrose. Scelse la croce per vincere Satana ed il mondo e li vinse. La croce scandalo e stoltezza, eppure santificò per essa gli uomini e vinse la protervia pagana. Questo è un fatto innegabile. Dio in certe opere sue impone i venti Dio in certe opere sue impone ai vinti le sue condizioni e trionfa. Così fa con le anime che sceglie per opere veramente grandi. Passa per le umiliazioni più degradanti, impone le sue condizioni di amore, in quelle stesse abiezioni si fa conoscere, si fa amare e vince. La Chiesa, opera delle opere sue, ha avuto sempre questo cammino e l'avrà fino al termine dei secoli. Essa vive esorcizzando Satana, perché scrolla il regno tenebroso di lui e Satana muove la tempesta per sommergerla. Gesù lo permette proprio per renderla più bella e più attiva. E dorme, cioè sembra che dorma, perché egli veglia con il suo cuore sulla sua sposa. Ogni ricorso a trovate umane invece di sedare le tempeste le accresce, perché gli uomini non hanno i segreti di grazia che affermano la gloria di Dio e conquidano i cuori. Gli accomodamenti umani sono germi di novelle tempeste, null'altro. La Chiesa è vittoriosa quando fa appello pieno a Gesù e quando a somiglianza di Lui sanguina, è martoriata ed è crocifissa. Allora il suo splendore è immenso, perché produce frutti meravigliosi di amore. Le nazioni non le aggiungono prestigio, perché il suo prestigio è soprannaturale. Le sono di gloria non quando stringono un concordato politico, ma quando si convertono e battono le vie della salvezza eterna. Il regno di Gesù Cristo non è di questo mondo, cioè non tende ad una gloria vana sulla terra, ma tende a salvare le anime e a glorificare Dio. Quando le tempeste in lei diventano più disastrose, allora il suo grido a Dio deve essere più forte, perché allora perde di apparenze e cresce di sostanza, come l'albero nell'inverno che è spoglio di tutto e affonda di più le sue radici. Il trionfo della Chiesa è solo un trionfo di salvatrice di anime. Un trionfo politico non le serve a nulla, anzi può danneggiarla quando diventa un forzato compromesso con il mondo. Le anime che veramente le sono fedeli non l'aiutano strisciando con i pretesi grandi del mondo, ma la soccorrono con l'esercizio della fede e delle opere buone. Come sua potenza, essa mostra come suoi gioielli, come suoi tesori, le anime, come sua potenza l'appello a Dio nella preghiera, come suo rifugio Gesù Cristo, e quando Gesù si leva sulla sua nave agitata, tutto diventa calmo e tutto si rasserena. Gesù dorme quasi nel suo tabernacolo, fin quando la preghiera non lo ridesta, allora si leva. E si leva soprattutto e solennemente quando è intronizzato ed esposto. I trionfi eucaristici, profondi nelle anime, sono come il levarsi del suo amore e l'imporre silenzio, la tempesta e i flutti. È allora che viene la tranquillità. Levati, Gesù. Ascendi il tuo trono di amore, poiché il tuo altare è come la tolda della nave della Chiesa. Sgrida da questo tuo trono le umane ingratitudini ed imponi la calma, imponendo a tutti il tuo amore. Amen. Ecco, Claudio.
Sì, praticamente, ecco, leggendo e sentendo queste cose, no, delle persone sempre cosa capiscono? Perché rischiano di dire, no, vedi, allora praticamente,
no,
Signore,
assolutamente.
No, non è così. Non è così perché, vedi, la Madonna è venuta a dire, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra, che non era un bacio questo, però, ecco, ne inizierà una di peggiore. Ecco, perché continuate a offendere Dio. Ecco, e dovete smetterla. Nondolino parla di umiliazioni, difatti sono stati umiliati questi apostoli dalla tempesta, si sono visti persi dalla tempesta, sono umiliati, ma il Signore stranamente, è vero, vuole umiliare l'uomo. Perché l'uomo, quando è superbo come oggi, che sfida Dio, diciamo che è praticamente socio di Satana, che è superbo e grida non serviam. E oggigiorno siamo nelle stesse condizioni. Ora, pensate un po', noi questa tempesta l'abbiamo voluta noi. Mi dicevano che, per esempio, dove c'è stata l'apparizione della Madonna della Maria, Regina dell'Amore, il Signore avrebbe detto al veggente che poiché abbiamo vuotato le nostre culle, per intenderci, con vedete che tra contraccettivi e porcherie varie che abbiamo combinato, figli non ne sono nati, dice, vi farà invadere da popoli che verranno da tutte le parti, no? Per cui è un castigo l'invasione a causa del rifiuto di servire Dio. Allora, quando un grembo, quando diciamo gli organi che il Signore ci ha dato per la procreazione, li abbiamo usati per tutto, anche per la perversione, piuttosto che utilizzarli per il fine per cui ce l'ha dati, non ce l'ha mica dati per fare le porcherie il Signore, ha detto andate e moltiplicatevi, tant'è vero, come dicevo, che non c'è un animale né sulla terra, né in acqua, né da nessuna parte, vero, che non procrei. Ecco, c'è questa procreazione. Ecco, noi invece cosa abbiamo detto? No, il mio grembo, i miei organi non servono per il fine per cui me l'ha dati, ma servono per sfogare le mie passioni basse. Bene, per cui tu hai detto in un modo diverso, ma tu hai gridato non serviam, non hai voluto far figli, non serviam. Allora, siccome il grido blasfemo di Satana, vero, che è finito all'inferno, noi che stiamo sfidando il Signore in tutte le maniere, è vero, ci troviamo in questo modo. Cioè, il Signore ci vuole umiliare, ci vuole far vedere quanto siamo stolti a non dare retta a Lui e dare retta al mondo, alla carne, agli uomini di questo mondo, al servizio del demonio, massoni e compagnia, piangendo più che cantando, vero? E allora abbiamo quello che ci meritiamo. Ora, un solenne castigo, vero, come dice Padre Pio, cosa servirà? A umiliarci. Cioè, avevamo tutti i nostri mezzi, le autostrade, le macchine, internet, le funivie, questo e quell'altro, di botto spazza via tutto. Pensa che umiliazione, i vivi rimpiangeranno i morti. Allora, i vivi rimpiangeranno i morti, saranno umiliati a morte. Però, ad esempio, ecco, il lato positivo che viene dopo, c'è il trionfo del cuore immacolato, ma Madre Speranza, quella di Colle Valenza, che io l'ho conosciuta personalmente e ho frequentato là anche, e diciamo che le suore che erano lì, quella che l'accompagnava era tanto cara amica, un giorno mi ha detto così, mi ha detto queste cose che poi lei non se le ricorda più e nessuno più l'ha sentito, e io me lo ricordo stranamente, chissà perché, proprio a me doveva arrivare e proprio io dovevo ricordare. Cioè, dopo la grande prova ci saranno così tante e tali vocazioni che non ci sarà più posto nei conventi e nei monasteri. Allora, per lodare il Signore, per chiedergli perdono, non solo, ma anche perché l'inferno è l'inferno, ma il purgatorio strariperà. Perché con una situazione del genere, dove tu dici è la fine del mondo, all'uomo scappa di dire Signore pietà, chissà perché scappa questa invocazione, Signore pietà, cioè, viene così, in automatico sarà l'angelo custode che te lo fa dire, dicendo Signore pietà, tu all'inferno non ci vai, perché il Signore non può non avere pietà, pertanto Signore pietà avrà pietà di te e all'inferno non ci andrai, ecco perché hai chiesto pietà, hai chiesto perdono, hai fatto un po' come il buon ladrone, però non è che vai dritto in paradiso, perché il tuo pentimento dovrebbe essere perfetto. Allora, cosa succede? Che questi qui finiscono in purgatorio, sarà il purgatorio che scoppia, ma anche l'inferno. Allora, tutte queste anime che si doneranno al Signore sarà per scontare i propri peccati, per dare linfa nuova alla Chiesa, all'albero della Chiesa. Voi pensate che sempre Don Dolingo dice che il Signore non ne può più di vedere questa Chiesa così ridotta, questo albero della Chiesa, e dice la scuote con una violenza inaudita, parole sue. Dice, e vuole praticamente che si stacchi da questo albero tutti i rami secchi, le foglie gialle, i frutti marci, cioè finché non rimangono soltanto le foglie verdi, quelle diciamo che sono vive. Pertanto vedete l'operazione. Allora, la grande umiliazione, perché quando tu vedrai che avevi, di botto ti ritrovi che sei seduto per terra, se sei ancora vivo, vero? E dovrai dire adesso come si fa, come... Altro che supermercati, frigoriferi, no, allora patiremo di tutto e di più, eh? E diremo, vedi l'effetto del peccato che cosa ha fatto, allora la grande tempesta, poi c'è la bonaccia del trionfo del cuore immacolato e dopo naturalmente avremo capito così bene, ecco, la lezione. E il cuore immacolato che trionfa trionfa sulle sporcizie questo cuore immacolato, capisci? Il cuore immacolato deve trionfare su queste sporcizie dilaganti in tutti i sensi. Ecco, ci sono sia in cortei e cose varie, la televisione, la radio, parolacce, di tutto si sente, allora bisogna fare pulizia. Purifica, mio Signore, sarò più bianco della neve. Castiga, mio Signore, ma salvami. Questa è misericordia, salvare le anime. Ecco, vedete che Gesù Cristo per salvare noi è finito sulla croce lui, ma noi cosa pensiamo, di salvarci andando a passeggio? Dobbiamo seguire lui, per cui dovremo patire e capire anche cosa costano i peccati. Padre Pio te lo diceva in faccia, ti diceva: figlio, mi sei costato lacrime e sangue, lacrime e sangue, lacrime e sangue, non togliamoci dalla mente. Allora cominciamo intanto a offrire tutto quello che possiamo offrire per la riparazione dei nostri peccati. Dobbiamo dire: sto soffrendo, ah, cosa mi è successo, cos'è? E cominciamo a lamentarci e dire a tutti quanti: oh, adesso mi è successo, mi è successo. Devi dire: Signore, in espiazione dei miei peccati, vero? E per la conversione dei poveri peccatori, tra i quali ci sono anch'io, devi dire, non che sono gli altri e tu non ci sei. Allora, se fai così, vuol dire che hai capito qualcosa. Se continui a brontolare, no, a lamentarci, vuol dire che non hai ancora capito niente. Chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua senza brontolare, e dica: Signore, tu, innocente, Dio, sei venuto, hai patito tutto questo, io, miserabile peccatore, ostinato, davvero ingrato, eccetera, vorrei andare in paradiso senza aver fatto nulla per meritarlo. È impossibile, no? La porta è stretta, quella della salvezza, larga quella della perdizione, dove molti la percorrono, capite? Allora questa qua è misericordia, perché ti ho avvisato pure, tu non ci credi, ecco, però ci crederai quando ci finirai dentro. Diciamo, sai Anna, c'è il Salmo, ma soltanto, leggo soltanto un versetto, perché diciamo è sufficiente. Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Ah, cristiano, ma quando leggi questo Salmo tu cosa capisci? Ma cosa hai capito fino ad oggi? Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Cioè, voglio essere interrogato. Voglio superare con il tuo aiuto l'esame, voglio essere promosso, vero? Allora, raffinami al fuoco il cuore e la mente, raffinami al fuoco, capito? Il fuoco, il cuore e la mente, testa e cuore, la tua bontà è davanti ai miei occhi, nella tua verità ho camminato. Non associare me ai peccatori, né la mia vita agli uomini di sangue. Ma noi, quando si sa perché andiamo a messa, ascoltiamo i salmi, ma cioè, probabilmente, cioè, sembra che li dobbiamo subire. Cioè, ci tocca stare in chiesa e sentire tutte queste letture, tutte queste cose qua, e subirle pazientemente, speriamo che finisca presto, guardo l'orologio, così poi dico che sono andato a messa. Pensa un po'. È una cosa incredibile, ma è così, perché questi salmi qua tu l'avrai sentiti, ma chi è che se li ricorda? Ma chi è che ci dà peso il salmo? Ma che roba è il salmo? Mi ricordo il salmone affumicato, il salmone, ecco, ma il salmo, ma è questa roba qua, salmo, è parola di Dio. Stai attento a quello che leggi, perché poi te l'avevo detto, tu quando io te lo dicevo, tu cosa pensavi? Anna, vuoi leggere il fioretto?
Farfalle, sì, cosa pensavi? Le farfalle, eccomi. Allora, una vita alla presenza della Vergine Maria. La beata Eugenia Joubert, religiosa della Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia del Sacro Cuore, nacque nella regione francese dell'Alta Loira, l'11 febbraio 1876, giorno anniversario della prima apparizione dell'Immacolata a Lourdes. Inizia infanzia, vocazione, vita religiosa, apostolato, sofferenza e morte, tutto nella vita di questa beata portarono l'impronta della presenza materna della Madonna. Ancora giovanissima, fu mandata con la sorella maggiore nel collegio delle Orsoline a Ministrel. Le due bambine erano felici lì e ben volute. Il più bel ricordo di quell'epoca per Eugenia fu quello della prima comunione e dei mesi di gran fervore che la precedettero. La fanciulla, vivamente attirata dalla Vergine Maria, sperimentò l'onnipotenza semplice e la sollecitudine senza pari della Madre Celeste. Desiderava ottenere qualche grazia? Per 9 giorni di seguito recitava il Santo Rosario, aggiungendovi 5 sacrifici fra quelli che le costavano maggiormente. La Madonna la esaudiva sempre. Quando parlava della Santa Vergine, testimoniò più tardi un'alunna, mi sembrava di vedere un po' di cielo nel suo sguardo. Il fervore non le impediva di essere allegra, al contrario. Una delle maestre ha testimoniato riguardo alla fanciulla che era molto espansiva, dal cuore ardente e buono. Aveva influenza sulle compagne e le trascinava con il suo buon umore. Così scrisse Eugenia alla sorella. Il buon Dio non vieta di ridere e di divertirsi, purché lo si ami di tutto cuore e si conservi la propria anima tutta bianca, cioè senza peccati. Il segreto per rimanere figli del buon Dio è quello di rimanere figli della Santissima Vergine. Bisogna amare molto la Santissima Vergine e chiederle tutti i giorni di morire piuttosto che commettere un solo peccato mortale. Ecco, a proposito, coltivare e diffondere la devozione al Santo Rosario.
E beh, bene, ora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e cosa gli auguriamo? Di non aspettare a piangere i propri peccati nel momento della grande prova, meglio che cominciamo prima, così avremo meno da piangere dopo. Ecco, e chiedere, sì, dire, Signore, fammi la grazia di piangere i miei peccati. Perché noi sti peccati vado là dal prete, parlo, chiacchiero, dopo lui mi dà la soluzione, io mi sono confessato, sì sì. Dico, il pentimento c'è, questo dolore, cioè il mio peccato mi sta sempre dinanzi, il profeta Davide, no? Invece il mio non me lo ricordo neanche, anzi vado a confessarmi e non ho fatto niente di male. Pertanto fa conto la differenza, no? Il profeta Davide ce l'ha sempre davanti, no? Noi addirittura non ce l'abbiamo proprio, non lo vediamo, non esiste, ma io non ho fatto niente di male. Ma poi gli spieghi un pochettino quello che hanno combinato e lui dice, mamma, io queste cose qua non le ho mai confessate, non le ho mai dette a nessuno, mamma mia, sono peccati mortali, peccati, mamma mia, e ho fatto anche le comunioni, io. Aiuto, Signore pietà, fammi la grazia di piangere i miei peccati. Il dono delle lacrime. Bene, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria.